Amen. Buongiorno a tutti, diamo un caloroso benvenuto agli ospiti che sono in mezzo a noi e un caro saluto anche ai fratelli e alle sorelle che ci seguono da casa. Oggi, cari fratelli e cari sorelle, desidero parteciparvi a alcune riflessioni intorno ad un argomento a cui ho dato titolo «Cosa vuol dire accettare il Signore Gesù?». È una domanda. Cosa vuol dire accettare il Signore Gesù? Proviamo insieme questa mattina a rispondere brevemente a questa domanda. Questo non è un messaggio rivolto solo agli aspiranti discepoli, ma è un messaggio rivolto anche a tutti coloro che hanno già fatto professione di fede. Quindi è un messaggio anche per la Chiesa, per tutti noi. Confido proprio nella guida del Signore, nel sostegno del Signore, come ha pregato il fratello Luciano, affinché il Signore guidi lui questa riflessione e predisponga i nostri cuori all'ascolto della sua parola e che questa parola possa radicare nei nostri cuori e portare frutto per la sua gloria. La frase «ho accettato il Signore Gesù nel mio cuore» è una frase che udiamo spesso durante le testimonianze di fede. Noi stessi sicuramente l'abbiamo pronunciata qualche volta durante una nostra testimonianza. Sicuramente ognuno di noi almeno una volta nella vita ha detto «io ho accettato il Signore Gesù nel mio cuore». Vediamo che cosa dice la Scrittura a proposito di questo. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, verso 12, sta scritto: «Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». In questo verso la frase «ma tutti quelli che lo hanno ricevuto» potrebbe anche essere letta «ma a tutti quelli che lo hanno accettato». Che ricevere e accettare sono due sinonimi. Quindi qui l'Apostolo Giovanni sta scrivendo e sta dicendo che tutti coloro che hanno accettato il Signore Gesù e accettano il Signore Gesù ricevono il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questo passo ci dice in modo chiaro due cose. La prima è che figli di Dio non si nasce, ma figli di Dio si diventa ricevendo il Signore Gesù nel proprio cuore e ponendo in Lui la propria fede. Quindi nessuno nasce figlio di Dio, ma si diventa figli di Dio per la fede in Gesù e ricevendo il Signore Gesù nel proprio cuore. Il cuore centrale di questo versetto è la fede. È solo credendo nel Signore Gesù Cristo che noi possiamo riceverlo nel nostro cuore. Se non crediamo in Lui è impossibile accettarlo, è impossibile ricevere. Un'altra cosa che questo verso ci fa comprendere, il verbo è questa, che il verbo ricevere o accettare ci confermano un'altra importante verità, e cioè che l'uomo ha una propria libertà e una propria volontà, ed è sulla base di questa libertà e di questa volontà che può decidere se ricevere o rifiutare. Il contrario di ricevere è rifiutare, e il rifiuto è un'espressione di libertà e di volontà. Io mi rifiuto di fare una determinata cosa, quindi sto esercitando una mia libertà, una mia volontà. E Giovanni 3,36 ci dice che chi rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. Ok? Quindi questo versetto di Giovanni 1,12 ci dice due cose. Uno, che figli di Dio non si nasce, ma lo si diventa ricevendo il Signore Gesù e ponendo in Lui la propria fede. Due, ci dice che l'uomo è libero di ricevere o rifiutare. Dio offre la grazia, l'uomo può riceverla o rifiutarla. Quindi abbiamo detto che l'uomo ha una libertà e una volontà da esercitare, ed è sulla base di questa libertà e di questa volontà che poi l'uomo diventa responsabile davanti a Dio. Se non avesse una libertà e una volontà, non avrebbe neanche una responsabilità, ma proprio perché è libero di scegliere, ha una responsabilità davanti a Dio. Quindi Giovanni 1,12 ci dice queste due verità, che si diventa figli di Dio ricevendo Gesù e ponendo in Lui la propria fede, e ci dice che ognuno è libero di ricevere o rifiutare. Un altro versetto che usa il verbo accettare lo leggiamo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, verso 15, dove sta scritto: certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Questo verso ci parla in modo molto chiaro dello scopo della venuta del Signore Gesù sulla terra. Notate, state molto attenti a quello che leggiamo, perché è importante. Paolo dice che il Signore Gesù è venuto nel mondo per fare che cosa? Per salvare i peccatori. Quindi lo scopo primario della venuta di Gesù sulla terra era ed è quello di salvare. Molti purtroppo corrono dietro al benefattore, al guaritore, ma Gesù è prima di tutto il Salvatore. E la Scrittura lo dice in modo chiaro: egli è venuto su questa terra con uno scopo ben preciso. E lo scopo primario della venuta di Gesù era, è e rimane quello di salvare i peccatori. E Paolo precisa in questo verso, dice che questa è una verità che è degna di essere pienamente accettata. Quindi anche qui troviamo la parola accettare. Ora, noi abbiamo letto in Prima Timoteo 1,15 che il Signore Gesù è venuto, abbiamo detto, per salvare i peccatori. Tenete bene a mente questo passo. Ora, se noi andiamo a leggere in Romani 3,23, che cosa leggiamo? Che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Vedete quanto è meravigliosa la parola di Dio. Se la armonizziamo insieme ci dà tutte le risposte. Paolo dice, scrivendo a Timoteo, che il Signore Gesù è venuto per salvare i peccatori. E poi, scrivendo ai Romani, dice che tutti gli uomini hanno peccato. Quindi se tutti sono peccatori ed il Signore Gesù è venuto per salvare i peccatori, vuol dire che ha dato la sua vita per tutti, nessuno escluso. La parola non dice che è venuto nel mondo per salvare alcuni peccatori, ma per salvare i peccatori. E dice anche che tutti gli uomini sono peccatori, quindi il Signore Gesù ha dato la sua vita per tutti. E questa affermazione ce la conferma ancora Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 2, al versetto 2, dove, riferendosi al Signore Gesù, dice: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E poi notate che cosa dice: e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi ci confermano questi versi che il Signore Gesù morì sulla croce per tutto il genere umano e offre a tutti gli uomini il dono del perdono dei peccati e la vita eterna. Di fronte a questa offerta che il Signore fa, l'uomo è chiamato a fare una scelta: ricevere, accettare o rifiutare. E come dicevamo, è sulla base di questa scelta che poi l'uomo decide dove passare l'eternità. Ed è una decisione che si prende su questa terra, non dopo questa vita. Credere nel Signore Gesù quindi non significa credere solo nell'esistenza di Gesù o nel Gesù che è storicamente vissuto. Credere nel Signore Gesù significa credere che Egli venne su questa terra per offrire la sua vita in sacrificio per l'uomo peccatore. Credere nel Signore Gesù significa credere che Egli venne su questa terra per dare la sua vita per te. Morì personalmente per te. Questa è la verità che è degna di essere pienamente accettata. Accettare il Signore Gesù significa questo. Significa accettare il fatto di essere un peccatore e quindi perduto. E se sono perduto, sono destinato alla dannazione eterna. Molti dicono di aver accettato Gesù, ma poi quando gli vai a dire tu sei un peccatore, ma aspetta un attimo, parliamone. No, se non accetti il fatto di essere un peccatore perduto, non puoi accettare il Signore Gesù come tuo Salvatore. Quindi cosa vuol dire accettare il Signore Gesù? Significa accettare questa verità. Io sono un peccatore perduto e ho bisogno di qualcuno che mi salva. E Lui è il mio Salvatore. Diventa il mio Salvatore nel momento in cui riconosco di essere un peccatore perduto. Accettare il Signore Gesù significa accettare il proprio fallimento davanti a Dio. Significa accettare la propria incapacità a soddisfare la giustizia di Dio per ottenere la vita eterna. E qui occorre tanta umiltà. Ecco perché la porta è stretta. Accettare il Signore Gesù significa accettare di essere un fallito. Io ho fallito davanti a Dio. E per accettare il proprio fallimento ci vuole umiltà. Bisogna spogliarsi completamente del proprio orgoglio. Ed è per questo motivo che il Signore Gesù disse e dice che la porta è stretta, che bisogna sforzarsi per passare per quella porta stretta. E lo sforzo qual è? Come abbiamo detto già in un'altra predicazione, quello dell'umiliazione, quella di spogliarsi del proprio orgoglio, del proprio io, quello di riconoscere il proprio fallimento. E purtroppo il cristianesimo di oggi è pieno di persone che dicono di aver accettato Gesù, ma fanno fatica ad accettare il proprio fallimento. E le due cose non possono andare d'accordo. Accettare il Signore Gesù significa accettare il fatto di aver bisogno di un Salvatore. Quindi, come dicevo prima, io posso accettare il Salvatore solo quando realizzo veramente di essere perduto, altrimenti accetterò volentieri il benefattore, il Gesù guaritore, il Gesù protettore, ma non conoscerò mai intimamente il Gesù salvatore se non vado a Lui con un cuore rotto e pentito dei miei peccati. E non è finita, sapete, perché adesso viene anche la parte che riguarda la Chiesa. Ci facciamo una rinfrescata anche per noi. Accettare il Signore Gesù nel proprio cuore significa anche accettare di rinunciare a voler gestire la propria vita indipendenti da Lui. E noi non possiamo accettare Gesù e poi tenerci stretta la nostra vita. Joshua si parlava di pagare un prezzo. C'è un prezzo da pagare nella vita cristiana. Quindi accettare il Signore Gesù significa accettare di voler rinunciare a gestire la propria vita indipendenti da Lui. Significa accettare anche eventuali persecuzioni. Accettare il Signore Gesù significa accettare le derisioni del mondo, lo scherno degli amici di lavoro, dei colleghi, degli amici di scuola. Accettare il Signore Gesù significa anche questo. Accettare anche l'eventualità di una persecuzione fisica, morale. E quindi bisogna metterle in conto queste cose. Accettare il Signore Gesù significa accettare di prendere ogni giorno la nostra croce per seguirlo. Se accetti Gesù e non accetti di portare ogni giorno la tua croce, non puoi essere suo discepolo. Lo vedremo più avanti. Accettare il Signore Gesù significa anche accettare di essere messi alla prova. La Scrittura dice chiaramente che le prove sono necessarie e parla dei figli di Dio. Quindi quando accetti Gesù devi mettere in conto anche che Lui può mettere alla prova la tua vita, la tua fede. E le prove molto spesso sono prove dure. Accettare il Signore Gesù non significa accettarlo solo come nostro Salvatore, ma significa accettarlo anche come Signore della nostra vita. Egli nella Scrittura viene chiamato Salvatore e Signore. Quindi se accetti il Salvatore, devi mettere in conto che Egli vuole essere anche il Signore della tua vita. Egli ci dona la vita eterna, e questa è una certezza che abbiamo. Ma in cambio, sapete che cosa chiede il Signore? Chiede la nostra vita. Egli ci dona la vita eterna, e poi dice: dammi la tua vita. E questo è qualcosa che gli aspiranti discepoli e anche noi che siamo già credenti da anni dobbiamo saperlo. Ci dona la vita eterna, ma chiede in cambio di vivere poi la nostra vita. Quindi quando accetti Gesù devi accettare anche questo. Ma la cosa meravigliosa, sapete qual è? La cosa meravigliosa è che quando conosci Gesù realmente, quando conosci Gesù intimamente, tu non vedi l'ora di donargli la tua vita. Questa è la bellezza della vita cristiana. Egli ti dona la vita eterna e poi in cambio chiede la tua vita. Ma quando lo conosci, dici: Signore, ma io te la voglio donare la mia vita. E questa è la bellezza. E questo quello che lo Spirito Santo compie nella vita del credente. Lui ce la chiede, ma io non vedo l'ora di dartela. Voglio dartela. Rinuncio volentieri a voler gestire la mia vita. E questo è il miracolo che compie lo Spirito Santo dentro di noi. E lo possiamo testimoniare tutti. È vero, non vediamo l'ora di donarci completamente al Signore. E ringrazio il Signore per l'ultimo canto che abbiamo cantato. Prendi la mia vita. Che possa per ciascuno di noi essere ancora oggi, diciamo così, un rinnovare questo desiderio. Signore, prendila completamente la mia vita, voglio donarla a te interamente. Quindi, come si diceva prima, la vita cristiana ha un costo. Solitamente, vedete, quando evangelizziamo, fateci caso, quando evangelizziamo parliamo dell'amore di Dio, ed è giusto. Parliamo del sacrificio che il Signore Gesù ha compiuto sulla croce, ed è giusto anche questo. Parliamo del dono del perdono dei peccati, ed è giusto anche questo. Parliamo del dono della vita eterna, e tutto questo è tutto corretto. Ma dobbiamo anche avvisare gli aspiranti discepoli, quando evangelizziamo, dobbiamo avvisare gli aspiranti discepoli che se da una parte è vero che accettare il Signore Gesù ci dà il diritto di diventare figli di Dio, il dono della vita eterna, dall'altra parte accettare il Signore Gesù significa anche prendere un impegno serio davanti a Lui. E questo bisogna dirlo, perché è facile evangelizzare e dire: Gesù ti ama, ha un piano meraviglioso per la tua vita, ti perdona tutti i peccati, ti dona la vita eterna. Ma dal momento in cui decidi di accettarlo nel tuo cuore, tu stai facendo una scelta seria, stai prendendo un impegno davanti al Signore, un impegno importante, un impegno colmo di responsabilità e di doveri. E qui non parlo solo degli aspiranti discepoli, ma anche per la Chiesa. Quando si accetta Gesù, si entra a far parte di una comunità. E verso la comunità, fratelli e sorelle, si hanno dei doveri, delle responsabilità. Noi, quando abbiamo chiesto di essere membri di questa Chiesa, ci siamo impegnati. Quindi abbiamo anche dei doveri, delle responsabilità nei confronti del Signore, ma anche della nostra comunità. Quindi accettare il Signore Gesù significa anche accettare questo. Mi prendo degli impegni davanti a Dio e davanti alla mia Chiesa. Quindi queste cose bisogna poi dirle quando si evangelizza. Perché se noi evangelizziamo dicendo solo la parte bella e non diciamo ai credenti, agli aspiranti discepoli che entrano a far parte di una guerra spirituale, e dopo quelli lungo il cammino si scoraggiano. Quindi bisogna avvisare, bisogna annunciare il Vangelo nella sua totalità. Si diventa membri di un solo corpo, quindi si hanno anche dei doveri e delle responsabilità nei confronti di quell'unico corpo. Quali sono questi doveri e questi impegni nei confronti del corpo? Ne cito solo qualcuno. Uno degli impegni che prendiamo quando accettiamo Gesù è quello di frequentare i culti e le riunioni per quanto possibile, essere sempre presenti. Partecipare ai culti e alle riunioni che la Chiesa organizza è un impegno che io ho preso davanti al Signore. Non posso accettare Gesù e poi dopo scaricarmi di questo impegno. Quindi frequentare i culti, frequentare le riunioni di studio, possibilmente il più regolarmente possibile, in base alle proprie possibilità ovviamente. Accettare il Signore Gesù significa poi prendersi l'impegno di mettere a disposizione della Chiesa locale la propria presenza fisica, perché ogni credente, ogni sedia che vedete qua, noi siamo come tanti ingranaggi, come ho detto una volta. Ognuno di noi è importante per la crescita della Chiesa e ognuno è chiamato ad occupare il proprio posto. Anche se ti siedi da un'altra parte va bene lo stesso. Non è che tutte le domeniche devi stare per forza seduto lì. L'importante è che la tua presenza c'è. E questo è un impegno che noi abbiamo preso davanti al Signore. Accettare il Signore Gesù significa mettere a disposizione della Chiesa il proprio dono. Ognuno di noi ha ricevuto almeno un dono e siamo chiamati a metterlo a disposizione della Chiesa per l'edificazione della Chiesa. Un altro impegno che prendiamo quando accettiamo Gesù ed cominciamo a far parte di una Chiesa, sapete qual è? E questo lo dico per ultimo, ma probabilmente il più importante di tutti. Quando io accetto Gesù e poi decido e chiedo di far parte di una Chiesa, voglio diventare membro di una Chiesa, io devo vivere quotidianamente in consacrazione al Signore. Io devo vivere una vita in santità, sia per me stesso, nella mia vita individuale, ma anche per il benessere del corpo. Perché se io vivo nel peccato, rischio di portare il peccato all'interno del corpo e tutta la Chiesa viene danneggiata. Quindi prendere la decisione di accettare Gesù significa anche tutto questo. E gli aspiranti discepoli lo devono sapere. Questi sono solo alcuni impegni e alcune responsabilità che ho elencato. Voi potete aggiungerne quante volete. Mi avvio alla conclusione. Durante i suoi anni di ministero, il Signore Gesù ha sempre evangelizzato parlando in modo chiaro. Lui non è stato mai dolce, non ha trovato mai scappatoie. Lui ha sempre evangelizzato parlando in modo chiaro. Nel Vangelo secondo Luca, capitolo 14, versetti da 26 e 33, dicono: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Qui è importante precisare una cosa, che il Signore Gesù, quando dice che se uno viene a me non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo, non intende dire che dobbiamo odiare i nostri cari, eh? Qui il Signore Gesù sta dicendo che il nostro amore per Lui deve essere più grande dell'amore dei nostri familiari e dell'amore per la nostra vita stessa. Sta dicendo che vuole il primato. Quindi quando tu accetti Gesù, devi mettere in conto che Lui vuole il primo posto nella tua vita, anche sugli affetti familiari e persino sulla tua vita stessa. Quindi qua non parla di un odio, parla di amare meno. Quando qua leggiamo se uno non odia suo padre, sta dicendo che devi amare meno tuo padre e più lui. Lui vuole tutto il tuo cuore, non si accontenta di una parte del tuo cuore. Quindi in altre parole egli qui ci sta dicendo che vuole il primo posto nella tua vita. Quindi se tu vuoi accettare Gesù, devi mettere in conto che Lui vuole il primato nella tua vita. Se sei un aspirante discepolo e stai pensando di accettare Gesù, sappi questo, che Egli vuole il primato nella tua vita. Nel brano che abbiamo letto, il Signore Gesù non ha promesso mai una vita facile ai Suoi seguaci. Non ha mai detto: venite dietro a me, vi risolvo tutti i problemi. Venite dietro a me, ci penso io, non avrete più difficoltà. No, no, ha detto: se vuoi venire dietro a me, ti costerà. Ti costerà sacrificio. Ma come diceva Joshua, se non vai dietro di lui, perdi molto di più. Quindi è un prezzo che noi paghiamo volentieri, anzi non vediamo l'ora di pagarlo. Il Signore Gesù qui, parlando alle folle, dice: guardate che seguire me non sarà una vita facile. Seguire Gesù non è una vita facile. Dice: vi costerà rinunce, sacrificio, persecuzioni, derisioni. Quindi fate bene i vostri conti. Rifletti, fai bene i tuoi conti. Non vi lasciate influenzare dai miracoli che compio, ma esaminate bene che è una scelta importante, sarà una scelta importante quella di seguire me. Quindi, se volete venire dietro a me, dovete essere disposti a offrire i vostri corpi in sacrificio vivente a Dio ogni giorno. Portare la propria croce significa questo, essere disposti ad offrire i propri corpi in sacrificio vivente a Dio ogni giorno. E questo sono dei conti che bisogna fare. E il Signore lì lo dice chiaramente, dice: queste sono le, questo vi aspetta se volete seguire me. E noi dobbiamo avvisare gli aspiranti discepoli e dobbiamo ricordare anche noi che siamo credenti che accettare Gesù significa entrare a far parte di una guerra. Una guerra che non siamo chiamati a combattere noi con le nostre forze, ma che combatte Lui per noi. È una vita difficile la vita cristiana, ma la cosa meravigliosa è che Gesù non ti chiede di viverla da solo o di camminare da solo, ma Lui è al tuo fianco, sarà al tuo fianco e ti sosterrà ogni giorno. Quindi se desideri accettare Gesù e vuoi tenerti stretta la tua vita e vuoi vivere come pare a te, indipendente da Lui, tu non puoi essere un suo discepolo. Se sei disposto a portare ogni giorno la tua croce, allora sì, tu puoi essere un discepolo del Signore. Come dicevamo, c'è un prezzo da pagare, ma quando conosci veramente Gesù, voglio ripetere quello che ho detto prima, abbiamo parlato di rinunce, vero? Ma quando conosci Gesù intimamente, tu non vedi l'ora di fare delle rinunce, le fai con gioia. Quante volte preghiamo la mattina, Signore, facci vedere tutte le cose che non vanno, perché vogliamo rinunciare a quelle cose. Quindi quando realizzi veramente quella comunione intima con Gesù e la sua conoscenza, tu non vedrai l'ora di rinunciare alle cose che Gesù ti chiede di rinunciare, perché comincerai ad amare quello che Egli ama e comincerai a detestare quello che Lui detesta. Tutto quello che Lui ama diventerà oggetto dei tuoi desideri e allora rinuncerai volentieri a tutto quello che il Signore ti dice, ti chiede di rinunciare. Non lo vado a leggere per brevità, che è passato il mio tempo, ma in Matteo 13, 44-46 leggiamo di quell'uomo che trova il tesoro in un campo, no? Vi ricordate, no? Il regno dei cieli è simile a un uomo che trova un tesoro in un campo. Cosa dice la scrittura? Ce l'ho qui davanti, vi cito solo questo passo. Dice, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Quando conosci Gesù, non vedi l'ora di rinunciare a tutto quello che hai, pur di avere Lui nella tua vita. E questo non lo fai perché sei buono, sei bravo, ma è lo Spirito Santo che comincia a lavorare nella tua vita. Quest'uomo trova questo tesoro nel campo e dice che per la gioia che aveva, per aver trovato Gesù, va e vende tutto. E lo fa con gioia. Quindi le rinunce di cui parlavo prima, cari aspiranti discepoli, se ce ne siete, non vi devono spaventare, perché poi le farai con gioia quando incontrerai Gesù. Concludo, fratelli, dicendo solo questo, che con questo messaggio, chiariamo questo particolare, non ho voluto spaventare gli aspiranti discepoli. Io ho voluto solo avvisare che la vita cristiana è una vita complicata, difficile, ma è una vita meravigliosamente difficile, perché la vivi con Gesù e perché sarà sempre Lui a darti il sostegno necessario. Ed è una promessa che il Signore ha fatto in Prima Corinzi, capitolo 1, versetti 8 e 9, dice la Scrittura, Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. Non vi spaventate, non ci spaventiamo. Anche noi che siamo credenti da tanto tempo, ecco, ricordiamo questo, che sappiamo per esperienza che la vita cristiana è una vita difficile. Ma ricordiamo questa promessa, Egli ci renderà saldi fino alla fine. Quindi Gesù ci ha avvisato di tutte le difficoltà, del prezzo da pagare, il prezzo che noi vogliamo pagare volentieri tutti i giorni, ma ha anche detto non vi preoccupate, state tranquilli, perché mi occuperò io stesso di rendervi saldi fino alla fine. Concludiamo con una preghiera. Signore Gesù, ti ringraziamo dal profondo del cuore perché un giorno ti abbiamo incontrato, Signore, abbiamo fatto questa meravigliosa esperienza di te e siamo felici, Signore. Desideriamo rinunciare a tutto quello che tu detesti e vogliamo giorno dopo giorno imparare ad amare tutto ciò che tu ami, Signore. E voglio elevarti questa mattina una preghiera per tutti coloro che ti stanno cercando, per tutti coloro che si stanno avvicinando alla fede, Signore. Tocca i loro cuori e fa comprendere loro, Signore, che le rinunce che tu ci chiami a fare oggi su questa terra sono il migliore investimento che possiamo fare in vista dell'eternità. Rinunciare per te oggi significa investire per l'eternità. E noi, Signore, desideriamo volentieri rinunciare a tutte le cose che non ti onorano e vogliamo giorno dopo giorno desiderare sempre di più le cose che tu ami. Sia benedetto il tuo nome. Amen.